questione del 344 con alcune mamme che si sono fatte portavoce della problematica, siamo arrivati fino a fare un esposto ai carabinieri e sembra che adesso il 344, ma la mattina c'è sempre, quindi guarda caso sarà così. Comunque, a proposito di questo, invito i cittadini a partecipare, a venire a dare la loro disponibilità a partecipare al comitato di quartiere, che è praticamente è la casa dei cittadini che si confronta con le istituzioni, quindi non c'è un numero chiuso o una volontà di fare le cose tra di noi, la sede è sempre aperta, lo sapete, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina siamo sempre disponibili, venite in qualsiasi momento, lì ci sono i consiglieri che stanno facendo il tesseramento, anche quello è importante perché il tesseramento serve anche per poi anche per votare, perché le elezioni che si fanno al comitato le possono votare i soci, chiaramente è diciamo una pro forma, però a noi serve per fare delle iniziative, questi, qualcuno diciamo a questi 10 euro ci sono tante cose da fare, se vedete queste carte qua non è che ce le portano da qualche ci piovono dal cielo, quindi le utilizziamo per fare le iniziative nel quartiere, per seguire le problematiche e soprattutto per trovare dei momenti di aggregazione nel nostro quartiere. Come avete visto, nell'anno scorso abbiamo fatto alcuni eventi importanti, abbiamo fatto biciclando, abbiamo fatto esta party, cioè cerchiamo di essere presenti nel quartiere, ma più che altro per renderlo vivo, per renderlo sempre più a misura di persona. Tra l'altro, purtroppo non abbiamo ancora una sede dignitosa, ma ci stiamo muovendo anche per quello, abbiamo una piccola sede che non tutti i comitati hanno, per fortuna quella c'è, e quindi a questo punto io direi di venire al punto. Per quanto riguarda l'affrancazione, che è un problema abbastanza importante e complicato da spiegare e da affrontare, noi ci siamo rivolti inizialmente a un avvocato legale, poi abbiamo trovato queste due persone, sono al mio fianco, Rosa e Marco, che sono due cittadini come noi che abitano qui a Casal Monastero e che mettono a disposizione il loro tempo per affrontare questa questione. Rosa per attinenze lavorative, chiaramente, Marco perché è in problematica anche dal punto di vista personale. È questo quello che vorremmo fare il prossimo anno, cioè quest'anno vorremmo creare dei gruppi di lavoro con a capo un consigliere del comitato che però ha la possibilità di seguire il problema autonomamente, riportando poi, noi facciamo una riunione al mese del direttivo, quindi non è un impegno così gravoso e lo facciamo di solito la sera, quindi non è neanche un problema di orario. E questi gruppi saranno autonomi, lavoreranno sul problema e poi rendiconteranno alla riunione del direttivo. Questo è quello che vogliamo fare, creare una sorta di gruppo che si occupa della singola problematica, che può essere il verde, può essere la metropolitana, può essere i trasporti, eccetera, eccetera. Va bene? Detto ciò, io lascio la parola a Marco Manni e vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio le rappresentanze istituzionali che sono intervenute questa sera, lo faccio prima perché poi magari poi mi dimentico. E niente, proseguiamo.
Buonasera a tutti, sono contento della presenza della Presidente, che è stata l'unica che ha risposto a una delle mie, penso, ormai sarà arrivata una trentina di mail scritte a diverse autorità. Lei è stata l'unica che mi ha dato una risposta attraverso un suo consigliere, però almeno si è preoccupata di rispondermi. Adesso io farò altrettanto e darò un seguito. La problematica è molto complessa e dire oggi l'elenco delle leggi che la riguardano, che l'hanno determinata, è molto complesso e non è questa la sede, richiederebbe un tempo eccessivo. Pertanto, se ci sono delle domande specifiche a chi di voi, se ancora c'è qualcuno che non l'ha ancora mai affrontata e conosciuta la problematica, questa forse è la sede per venirne a conoscenza. Però in linea di massima la prima osservazione che faccio è la seguente: dipende dal punto di vista, perché la stessa problematica può essere affrontata da ruoli diversi e quindi vederla da angolazioni diverse. Può esserci un primo proprietario che lo scopre e che quindi si rende conto della difficoltà che ha a vendere la propria casa in questo momento, se non ricorrendo a un'azione della quale adesso vi descrivo i dettagli. Oppure ci può essere un secondo proprietario che ha comprato da un primo e che scopre solamente adesso, qualche tempo fa, al seguito di una sentenza di Cassazione della quale forse avete già sentito parlare, che la sua casa non vale minimamente quello che l'ha comprata lui, ma molto molto meno, fattori 3, fattori 4, a seconda del caso. E quindi quella è un altro punto di vista della problematica. Che, come?
No, vai, okay. Poi le domande le facciamo dopo.
Quindi è per questo che è ancora più complesso, perché può essere affrontato da angolazioni diverse. Il primo proprietario si preoccuperà, una volta scoperta questa problematica, di risolverla con... comunque ve lo ridiscrivo subito. Il comitato di quartiere ha pensato di venire incontro a chi la sta affrontando e quindi mettere a disposizione l'architetto Rosa in orari che verranno comunicati per poter affrontare il problema dell'affrancazione, quindi a costi anche contenuti, ve lo garantisco. Lei si preoccuperà di mettere insieme tutti i documenti e di formulare la richiesta dell'affrancazione al comune. Che cos'è in due parole questa richiesta di affrancazione? È una soluzione che è stata in una di queste leggi che adesso non vi sto a descrivere per ovviare a questo problema, ma per assurdo pagando ancora un obolo al comune, che rappresenta, almeno dal mio punto di vista lo interpreto in questo modo, per un primo proprietario rappresenta un modo per restituire al comune i soldi che ha risparmiato quando con l'ausilio del comune comprò queste case a prezzo calmierato perché facente parte del piano di zona legge 167. Quindi il comune vi chiede: va bene, ridammi un po' di questi soldi che ti ho fatto risparmiare, così tu dopo puoi venderla come vuoi. Questa è una mia interpretazione, che chi meglio di me dell'argomento, chi l'ho affrontato,
ma
se non altro.
Allora, possiamo farle dopo le domande.
Però insomma, linea di massima,
finisce l'intervento, tanto
però questa immagino che sia una delle cose che più interessa, quindi possiamo sostenere
quanto da cacciare,
possiamo sostenere che, e questo potete anche vederlo voi consultando le relative tabelle sul portale del Comune di Roma, che per un quartiere come il nostro di Casal Monastero sembrerebbe che la cifra oscilla dai 10 ai 20 mila euro a seconda delle caratteristiche, della grandezza, Però vi posso anche dire che in altre zone, sempre piani di zona, l'affrancazione oscilla dai 40 ai 50. Quindi poteva anche andare peggio. Il problema rimane lo stesso. Quindi è inutile, credo, approfondire i dettagli di cosa si può fare. Chi l'ha comprato come secondo proprietario e scopre che l'ha pagata molto, molto di più di quanto vale e non accetta di dover pagare l'affrancazione. Sono tematiche complesse che potremmo affrontare in questi tavoli che proponeva Alessandro. Cioè, tutte le persone che veramente hanno interesse ad approfondire questa tematica possono dimostrare il loro interesse, e quindi noi ci organizzeremo, e io mi prendo questo impegno di organizzarci, incontrarci e capire quali può essere l'ausilio da dare a ogni singolo utente che vuole procedere, che decide di procedere in un modo piuttosto che in un altro. Ma nel contempo però, e questa è la cosa secondo me più importante, decidere quali azioni intraprendere in gruppo, quindi numerosi, se siamo numerosi può avere un senso, perché, e qui apro un'altra parentesi che chiudo subito, una delle soluzioni possibili, che sarà forse anche abbracciata grazie alla causa che ha intrapreso il quartiere adiacente di Torraccia, è quello di dimostrare, come già altri comuni del territorio nazionale hanno fatto, e questo anche dimostra che c'è una strana democrazia in questo paese. Se vivi a Torino il problema si risolve in un modo, se vivi a Roma, anzi se vivi a Albano Laziale, a 20 km da qua, o a Pomezia, il problema si risolve in un certo modo. Se vivi a Casal Monastero il problema non si risolve nello stesso modo, ma in tutt'altro modo. Quindi vi stavo dicendo che una delle battaglie intraprese da Torraccia, prima che noi cominciassimo, perché in fondo stiamo cominciando ora, è quella di chiedere al comune, come vale in altri comuni appunto, il fatto che una volta trasformato il terreno da diritto di superficie, come tutti noi a Casal Monastero, tranne poche aree di proprietà Gianni tra virgolette siamo, la convenzione nuova, quella che ci rende proprietari della superficie, non più in diritto di superficie ma proprietari, va a sostituire la precedente di fatto, e questo fa sì che l'obbligo della precedente di poter vendere solo ed esclusivamente a quel famoso prezzo di massima cessione automaticamente decade.
Questa è la cosa che io volevo sapere e sentire, perché questa è la cosa più importante.
Esatto, e allora questo per dirvi cosa? Che i 14 piani di zona, per i quali già è stato possibile, come c'è qua vicino, prendere possesso del terreno pagando quanto dovuto, seguendo conteggi di algoritmi che non conosco e non li conoscerò mai probabilmente, hanno consentito a Torraccia di dire al comune: guarda, non ci sarà scritto in quello che dicono, a Torino si sono resi conto che la 167, la 448, dimostrano che una volta divenuti proprietari, quella nuova convenzione fa decadere la precedente, quindi noi quell'obbligo non ce l'abbiamo più, ne abbiamo fatto un altro. No, quello non c'entra, non c'entra niente, è proprio questa la questione, che la francazione non dovrebbe più essere richiesta, come Torino, Albano, Pomezia, però quella è una battaglia, adesso vedremo la sentenza, poi c'è un ricorso al TAR che loro hanno già fatto, che però mira ad altro, mira a mettere in evidenza che nelle richieste di affrancazione l'attesa non può essere lunga più di 180 giorni, correggimi se sbaglio, quindi se il 10-20 febbraio il TAR desse ragione a quel ricorso, queste lunghe attese per chi decide di procedere con l'affrancazione, che sono di un anno mediamente se non di più, a patto di farle dimezzare a 6 mesi o qualcosa di più se uno ha delle ragioni previste, quali successioni, divorzi, vendite, compromessi registrati di acquisto di un'ulteriore casa o di vendita di quella, sono appunto dell'ordine di un anno, sono lunghissimi. Se quel ricorso al TAR dà ragione a loro, e lo speriamo, il comune deve mettersi, come deve rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione, queste attese le deve diminuire.
Quindi non è obbligatorio fare la francazione.
No, e questo lo dice adesso lei, siamo già d'accordo. Quindi, no,
perfetto.
Quindi spero di avervi fatto un quadro generale della situazione. Quindi in merito ai servizi che vi aiuta ad avere tramite Rosa e non solo ad ognuno di voi, quello che invece potrebbe essere importante è noi in gruppo capire in quanti iniziare una battaglia per sollecitare, speriamo anche attraverso l'ausilio del municipio, ma credo che non si gireranno dall'altra parte, almeno come ha sempre dimostrato finora, di consentirci anche a noi di trasformare, così che semmai il quartiere di Torraccia vincerà la sua battaglia o comunque ne intraprendessimo anche una noi, e avessimo lo stesso trattamento degli altri comuni, Torino, Albano, Pomezia, Ravenna, Vercelli, ve ne potrei elencare tanti, una volta divenuti proprietari del terreno, una volta trasformato quel diritto da diritto di superficie a diritto di proprietà, in teoria questo obbligo dell'affrancazione dovrebbe venir meno. Quindi, non so se sono stato chiaro, da una parte chiedere aiuto per le proprie pratiche singole, dall'altra metterci in gioco e cercare di capire come sollecitare il comune a inserirci
nell'elenco dei piani di zona che possono finalmente acquistare il terreno,
perché in quei 14 tutti possono trasformare adesso, esatto. Però c'era un elenco più grande nel quale noi,
del primo e secondo BEP, nel quale noi siamo iscritti, esatto. Ma non è dato seguito a quello,
perché per quanto ne so io, poi chiudo e passo la parola a Rosa, per quanto ne so io il motivo principale era un importante contenzioso in atto tra la famiglia Gianni, ex proprietaria di tutto questo quartiere, e il comune, che però adesso noi sappiamo...
Proprietario dei terreni, non del quartiere.
Proprietario dei terreni, sì, dei terreni del quartiere, scusate, che però sappiamo essersi risolto, quindi adesso la ragione per la quale Casal Monastero non può procedere con la trasformazione non sussiste più. E allora è lì che dovremmo fare le pressioni affinché venisse alla luce questo, non c'è più motivo per non permetterci, come al quartiere adiacente, di trasformare, ma ci dovete far trasformare anche a voi, anche a noi, fateci i conti e dateci questa possibilità, così che se poi vincono la causa loro e riusciamo a portare avanti anche a noi, che una volta trasformati la convenzione è un'altra, quella di prima non vale più, forse per molti sarà risolto il problema in maniera più semplice di chi lo dovrà risolvere attualmente, ed è per questo che Rosa vi dirà adesso la cosa più importante.
Beh, grazie intanto Marco, io direi
spero di
facciamogli un bel applauso, perché è la prima volta che si cimenta.